sono stato come invaso da queste voci di vedove, di orfani e di sopravvissuti che mi parlavano dell'8 agosto 1956, volevano farsi ascoltare, volevano raccontare la loro storia, avevano questa percezione di un oblio.
Chi erano gli italiani che lavoravano al Bois du Cazier?
Erano giovanissimi, ventenni o poco più, erano provenienti da tutte le regioni italiane, quindi erano ragazzi del nord, del centro e del sud, in maggioranza del centro, perché molti partivano dall'Abruzzo, soprattutto l'Abruzzo aveva esperienza di miniera in loco e quindi ovviamente partivano molti da lì. Erano naturalmente figli di contadini, gente che al paese non aveva quasi nulla e che, vedendo questi manifestini che allora venivano appesi in tutti i comuni e nei portoni delle chiese dei piccoli paesi italiani, vedendo questi manifestini partivano, prendevano il treno, arrivavano a Milano c'erano le visite mediche sotto la stazione, nelle sotterranee della stazione, e poi da lì partivano, prendevano il treno per andare a Charleroi. Quando arrivavano a Charleroi in realtà venivano mandati subito in miniera, senza nessun tipo di preliminare. Erano ragazzi spesso sposati, che avevano famiglia e che avevano figli, e la famiglia la lasciavano al paese in un primo momento, poi la famiglia magari poteva anche raggiungerli e lì poteva ricostituirsi un nucleo familiare più o meno solido e felice. Vivevano per lo più nelle baracche, anche se questi manifestini promettevano degli appartamenti veri e propri. In realtà i nostri minatori che arrivavano in Belgio andavano a finire nelle baracche che erano state le baracche dei prigionieri di guerra, quindi una vita molto difficile, non solo per il lavoro ma anche per la qualità dell'alloggio, per la qualità esistenziale.
Lei ha studiato i documenti relativi alla tragedia, sia le testimonianze dei familiari, sia il comportamento delle autorità italiane e belghe. Cosa ne è emerso?
Ne è emerso che, per quanto riguarda le autorità italiane, c'è questo grande buco nero, questo risentimento molto forte da parte dei sopravvissuti e delle vedove, che riguarda quel famoso accordo capestro e scellerato che fu fatto nel 1946 tra il governo italiano e il governo belga, e che prevedeva uno scambio tra uomini e merci. Per 1000 minatori italiani che fossero partiti per il Belgio sarebbero arrivati in Italia 2,5 tonnellate di carbone, quindi un vero e proprio scambio tra uomini e merce e carbone. Poi ci sono questi fatti che hanno riguardato soprattutto la catastrofe e che hanno fatto seguito alla catastrofe, cioè le autorità italiane che non sono arrivate sul luogo della tragedia, mentre il re Baldovino è stato lì immediatamente. Le autorità italiane non si sono fatte vedere, forse per questo grande senso di colpa che riguardava proprio appunto l'accordo del 1946, sapeva in realtà che era un accordo piuttosto scellerato. Quindi da questo punto di vista la rabbia, il risentimento delle persone colpite è anche molto comprensibile. Per quanto riguarda il Belgio, loro hanno vissuto con la gogna di un razzismo molto forte che hanno dovuto subire per circa un decennio, cioè dal 1946 al 1956. Poi con la tragedia tutto è cambiato, e questo lo dicono molti dei testimoni, tutto è cambiato nel senso che i belgi a quel punto hanno capito che gli italiani davvero erano andati lì a lavorare, sì per guadagnare, per conquistare un certo benessere per sé, ma anche per tirare su le sorti di un paese, il Belgio, ma anche l'Europa, direi, che in quel momento aveva bisogno di loro.
Nei giorni seguenti alla tragedia c'è stato un sentimento di attesa, i parenti erano lì che speravano di poter rivedere i loro cari. Lei ha potuto registrare questi racconti?
Ho registrato soprattutto le testimonianze dei parenti, le testimonianze degli orfani, che allora erano proprio dei bambini o dei ragazzini, e anche le testimonianze dei soccorritori, che sono spesso agghiaccianti. Le vittime sono morte bruciate, nel giro di qualche ora poi sono arrivati i pompieri e hanno buttato giù una tale quantità di acqua che pochi minatori che si erano salvati dal fuoco poi sono rimasti vittime dell'acqua. C'erano degli animali, dei cavalli sotto, 400, 500, a 975 metri sottoterra dove è successo l'incidente, a 1000 metri che sono rimasti anche loro coinvolti negli incidenti e sono morti lì sotto. Erano delle carcasse gonfie d'acqua. I soccorritori hanno raccontato persino alcuni aspetti purtroppo lugubri di questa dinamica dell'incidente, e io ho raccolto tutte le testimonianze di quelli che stavano in superficie e dei pochi che invece hanno avuto il coraggio incredibile un coraggio incredibile di scendere per cercare di salvare il salvabile.